cultura che non ti aspetti.
Stasera tra Berlinali e Frontiere dalle uova d'oro. Buonasera, è un piacere essere di nuovo insieme, sono le 17 in punto in questo momento, io sono Marco Pagani, questa è K, per chi ha imparato ad ascoltarci non c'è bisogno di presentazioni, per gli altri siamo la trasmissione serale di attualità culturale che fa un po' il punto sugli appuntamenti della giornata e anche delle giornate successive del fine settimana come nel caso di questo venerdì. Vi ricordo anche, non lo faccio mai abbastanza spesso, il nostro numero WhatsApp per collegarsi e scriverci direttamente, io vedo proprio qui davanti a me sullo schermo i messaggi che arrivano in tempo reale, il numero è 079 382 6765. Gli appuntamenti di questa puntata del venerdì: tra poco, come dicevo, parliamo di Berlinale con Alessandro Bertoglio, che ha preparato per noi un'intervista a Chiara Caselli, una delle rare presenze italiane nel concorso di quest'anno, la sentiremo tra poco, tra pochi minuti. Poi per gli Anacardi, la Frontiera dalle uova d'oro, contrabbando di uomini e di merci tra Valtellina e Valposchiavo, è il titolo di un interessante libro uscito per Rubbettino, curato peraltro da Andrea Paganini, che è uno storico, scrittore, editore, docente d'italiano, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulla Cultura Grigione, e con lui parleremo proprio di questo libro che verrà presentato nel fine settimana. È già in giro da un po', in realtà è già da un anno che è stato pubblicato, però la presentazione è lo spunto per ritornare a parlarne perché il tema è particolarmente interessante. Senza vergogna, questa sera con piacere con la direttrice del liceo cantonale Lugano 1, Valeria Doratiotto Prinzi, e ci racconterà quali sono i brani che la fanno vergognare di amarli. È un po' questo il fil rouge di questa bizzarra rubrica concepita dal nostro Enrico Bianda. Alle 18, poi alle 17.55, insomma gli orari poi diventano un po' fluidi verso quell'ora, K in libertà, cioè lo spazio editoriale. Oggi parliamo ancora di Trump, del fatto che ha promesso che desecreterà tutti i documenti relativi agli alieni, e questa cosa fa tantissimo ridere, e insomma vi racconterò perché secondo me è divertente questo aspetto un po' bizzarro, uno dei tanti aspetti bizzarri di questo presidente col ciuffo arancione. Alle 18 i consigli oggi ci portano in pieno oceano Atlantico meridionale per un film dedicato a Tristan. Tristan è un'isola forse tra le più irraggiungibili del mondo, raggiunta da un regista svizzero che qui ha deciso di ambientare il suo lungometraggio, e ce lo racconterà, al microfono di Alessandro Bertoglio. Per finire, K e Spalla oggi ritrova un grande editorialista anche della regione, collega e amico per tanti anni qui alla Radio Rete 2, Roberto Antonini. Oggi ci parla del rapporto tra Chomsky e Epstein, e sono molto curioso personalmente di sapere cosa verrà fuori, perché come sapete Roberto Antonini spesso ha curato e ha curato interviste, ha curato approfondimenti, documentari, e ha incontrato diverse volte lo stesso Noam Chomsky, quindi da una persona che lo conosce sentiremo un punto di vista sicuramente originale. Partiamo con la musica, Van Morrison con Chopping Wood.
Yeah. Everything got hard working down at the yard, down at Harlan and Wolf, and they keep on chopping wood.
Chopin' Wood, e sono 60 anni che è in giro Serge John, George Ivan, detto Van Morrison. Questo era un brano peraltro del 2024, piuttosto recente. Domani sera conosceremo i film premiati nella 76esima edizione della Berlinale, che abbiamo seguito con le corrispondenze dell'inviato Alessandro Bertoglio, che sulla via del ritorno ci ha lasciato un'ultima intervista da proporre. Quella a Chiara Caselli, una delle rare presenze italiane nel concorso di quest'anno. Chiara Caselli è tra i protagonisti di Nina Rosa, film ambientato nelle campagne della Bulgaria contemporanea, diretto dalla regista canadese Geneviève Deluc-Dessel. Film che racconta la storia di Nina, una ragazza prodigio, una ragazzina di 8 anni, dotata di un incredibile senso artistico per la pittura astratta. Uno spunto per parlare del film, ma di arte e cinema italiano in generale. Sentiamo.
Io comincerei a chiederle che cosa le è piaciuto di più della storia di Nina Rosa.
La cosa che mi è piaciuta di più è proprio il film, perché quando ho ricevuto la sceneggiatura, che è un'ottima sceneggiatura, la cosa che mi ha veramente colpito è la visione del suo primo film, che si chiamava In Coloni, mi sembra, bellissimo, in cui vedi veramente un talento nascente, e quello mi ha dato una fiducia assoluta. E infatti poi quando ho visto la prima volta il film, ormai non so, un mese, 2 mesi fa, insomma, quello che è, insomma, a gennaio, mi hanno mandato il link, sono rimasta sorpresa in positivo. Per sapevo che il film non era nelle parole, anche se ci sono delle scene, come dire, con testo meraviglioso, ma che si sarebbe mosso sotto le parole. E quindi la cosa che è più bella del film è proprio il film, che riesce a muoversi sotto pelle, al di là della storia, al di là delle parole dette. Ha un talento meraviglioso.
Infatti è un film che parla di identità, di radici, di scelte di vita anche, e anche il suo personaggio una scelta di vita l'ha fatta, perché ha deciso di andare a vivere in Bulgaria.
Sì, sì, adesso poi il mio personaggio è un personaggio che ha una funzione. Nei film ci sono i personaggi che portano avanti il cuore, in questo caso c'è Mikhail, ovviamente il personaggio protagonista, stupefacente attore, meraviglioso.
Che è un regista nella realtà.
È un regista, non ha mai recitato. Cioè, no, mi ha detto che lui all'inizio della sua carriera faceva anche l'attore, poi ha detto no, però fare l'attore no, è diventato solo regista. Ma sembra che stia davanti alla macchina da presa da sempre. Comunque, il cuore del film è lui e le sue relazioni, che sono la figlia. Infatti il film si chiama Nina Rosa, perché Rosa è la figlia e Nina è la bambina bulgara. E sono lui, la figlia, il suo paese d'origine, la sorella. Poi ci sono dei ruoli anche molto importanti, tipo il capo di Mikhail, che è il gallerista per il quale lui lavora, o il mio, che hanno un compito importante, quello di metterlo davanti a uno specchio in un qualche modo, perché io sono la gallerista che rappresenta, cioè che vorrebbe rappresentare Nina, e soprattutto, infatti lei lo dice, ma è vero, è il sogno di tutti gli artisti, trovare qualcuno che crede in te e che vuole soltanto che il tuo talento fiorisca. E il suo piano, il piano del mio personaggio, è quello di prendere questa bambina e, per evitare che poi in un ambiente culturale non florido, diciamo, questo talento si esaurisca, vorrebbe portarla in Italia, farle fare una vera scuola d'arte, in modo tale da uscire anche dal, come dire, da un cliché, non è un cliché, ma insomma da quella cosa del bambino prodigio. E quando poi non è più bambino? Può continuare a fare le stesse cose? Dopo un po' si esaurisce. Invece lei vuole veramente che vada avanti. Quindi non è opportunismo. Lei ci crede veramente. Ma questo implicherebbe portare via questa bambina, che è quello che Michaela aveva fatto tanti anni prima con la figlia, con la quale ci sono dei problemi rispetto al fatto di essere stata portata via e di non sapere quasi niente del suo paese d'origine, della sua famiglia d'origine. Quindi il mio ruolo è quello.
Lei fa appunto la gallerista. Qual è il suo rapporto con l'arte moderna, visto che fa anche la fotografa?
Mi piacerebbe incontrare qualcuno come il mio personaggio.
Davvero?
No, nel senso di qualcuno che investe veramente.
No, ma dico, perché so che sta preparando una mostra importante anche.
No, questa non è una mostra importante, non è una mostra identitaria, è una mostra che faccio perché mi hanno offerto uno spazio molto bello, ho detto sì, eccomi, e soprattutto non c'è il gallerista, perché poi ho detto tra noi, scusi, ma il gallerista sa quanto si prende di percentuale? 50%. Quindi mi hanno offerto una trivialità, ma cioè, mi hanno offerto uno spazio molto bello e ho detto sì, bene, non c'è il gallerista per una settimana. Quello che, perché poi, come dire, tutti gli artisti devono anche vivere. Poi sono stata molto fortunata, ho incontrato delle figure di riferimento che hanno creduto in me. Quello più importante è Vittorio Sgarbi, ho fatto tre mostre con lui, in cui c'era lui o come curatore oppure come testo critico.
Torniamo al cinema.
Sì.
Ce n'è molto poco di cinema italiano quest'anno alla Berlinale. Secondo lei come mai?
Come mai? Beh, ho la mia opinione.
Certo.
Certo. Allora cerchiamo di non essere troppo... No, bisogna essere molto netti. Vivendo in Italia è chiaro, molto evidente, che a questo governo il cinema non interessi e anzi considera il cinema come tanti altri posti, categorie italiane, come un branco di comunisti che quindi è meglio che vadano in malura. Noi siamo forse l'unico paese al mondo che ha un ministro, il buon Giuli, che prima della finanziaria mandò una mail dicendo di tagliare più di quello che poi hanno tagliato. È una cosa tristissima, perché il cinema è una risorsa, oltre al fatto economica, perché dà da mangiare a tecnici e tutto, è un racconto, è cultura, ed è una tristezza infinita che succeda questo. Spero che, come dire, in questa difficoltà oggettiva nella quale sono i piccoli produttori soprattutto, ma anche quelli grandi, perché i tagli e le difficoltà del tax credit, poi lascia stare, c'è stato un enorme problema con questa cosa del tax credit, perché è stata utilizzata male, ma non è un problema del cinema, perché purtroppo in Italia, è vero, noi abbiamo avuto anche adesso, non è che la televisione svizzera si è tenuta a saperlo, però durante gli anni della pandemia passò una cosa che si chiamava il 110% per le ristrutturazioni. Cosa successe? Purtroppo che tanti approfittarono di questa incredibile possibilità per gonfiare ulteriormente i prezzi. Quindi, diciamo, questo cliché dell'italiano che cerca di aggirare le regole per approfittarne ulteriormente, purtroppo è spesso vero, come spesso sono i cliché. Quindi il problema del tax credit, del quale molti produttori approfittarono gonfiando i costi, non è un problema solo del cinema, è un problema in generale. Basterebbe fare delle regole o dei controlli migliori, ma non è uccidendo una categoria che risolve il problema. Quindi io penso semplicemente che vogliono uccidere una categoria. Ma non ci riusciranno, non ci riusciranno e non ci riusciranno.
Mangiati il sistema, mangiati il low cost, divorati la terra, divora il permafrost. C'è la convenienza, c'è la quantità, non devi più scegliere, sei la divinità. E se non è tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Non c'è più limite, puoi esagerare, questa è la libertà, questa è la libertà. Ti puoi scialare, puoi trasgredire, senza più regola.
facciamo 150. Giro pizza te ne porto finché non mi dici basta. Mi scasso qui in paranza, ti sprizzo 3,50. Asfalto di Big Mac, di nigiri sauce. Bevi quel che puoi, mangia tutto il bowl. Gastro ladra digerente, in mezzo alla gente. Cefalo forte nella mente, non mi importa più di niente. Facciamo 150. Se tanto tutto uguale, se non conta più studiare, se non conta più sapere, se si ha rilevanza, se non c'è differenza nella terra dell'abbastanza, se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, se non c'è principio né speranza, allora mangia.
Vinicio Capossela, All You Can Eat, dall'album 13 canzoni urgenti del 2023. Siamo arrivati agli anacardi, cibo di importazione evidentemente, gli scambi tra le frontiere, tra i lati di una frontiera, anche se un po' più cupi, in questo caso sono il tema di oggi, perché parliamo di contrabbando tra Italia e Svizzera, contrabbando così redditizio che si poteva definire dalle uova d'oro. Almeno secondo Andrea Paganini, che ha scritto La frontiera dalle uova d'oro, contrabbando di uomini e merci tra Valtellina e Valposchiavo tra il 1800 e il 1950. Libro uscito per Rubettino, uscito scaturito da un progetto dell'Istituto di Ricerca sulla Cultura Grigione, e peraltro domani a Soazza sarà presentato alle 17.30 al Centro Culturale insieme a Mirella Carbone. Ne avevamo già parlato qui a Rete 2, è un'occasione per tornare su un argomento di grande interesse, quello appunto degli scambi, della permeabilità delle frontiere, anche quando questa permeabilità si ammanta di mistero e di segretezza, perché diventa illegale a seconda dei momenti e dei luoghi. Io saluto Andrea Paganini, che è con noi al telefono. Intanto, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera e grazie dell'invito.
Comincerei con chiederle proprio di queste uova d'oro del titolo. L'elemento che ci spiazza di più forse però è quel contrabbandieri di uomini. Cosa succedeva quindi tra Valtellina e Valposchiavo? Gli uomini erano le uova d'oro?
Dunque, il titolo, La frontiera dalle uova d'oro, di chiara ascendenza dalla favola di Esopo, dalla famosa favola, evidentemente da una parte dà l'illusione, l'idea di un facile arricchimento, dall'altra parte perciò, però c'è anche il risvolto tragico e drammatico, come anche nella favola, insomma, perché poi le uova d'oro a volte sono delle illusioni. Il sottotitolo, Contrabbando di uomini e di merci, ho messo gli uomini all'inizio perché ho dato la precedenza agli uomini, perché ho voluto proprio esplorare e valorizzare soprattutto le esperienze appunto uniche e irripetibili dei protagonisti, più che non gli ordinamenti legislativi, la mercanzia trasportata e le cifre economiche o le statistiche, che pure sono importanti, ma anche poi per un secondo motivo, perché uno dei capitoli più interessanti del libro riguarda il traffico di confine degli uomini durante la guerra, soprattutto perché entrarono centinaia e centinaia, anzi migliaia di profughi, soprattutto nei due anni ultimi della Seconda Guerra Mondiale, che cercavano la salvezza in Svizzera per sottrarsi alla persecuzione, alla guerra, e molto spesso questi fuggiaschi facevano riferimento proprio ai contrabbandieri.
Ma arriviamo quindi ai contrabbandieri come figura, che è una figura anche mitica per certi aspetti, soprattutto nelle zone di frontiera come il Ticino. Mi interessava capire intanto se questo era un mestiere che era fatto perché era molto redditizio o semplicemente perché c'era molta fame, e poi quali erano le merci più redditizie, quelle che venivano quindi più smerciate, più contrabbandate.
Beh, inizialmente il contrabbando era un ripiego per sopravvivere o per evitare l'obbligo di emigrare, e spesso era anche un contrabbando praticato, diciamo, proprio alla frontiera tra alpigiani che facevano il baratto tra dei loro prodotti. Le merci contrabbandate potevano variare molto a seconda del periodo che ho preso sotto esame. Nell'Ottocento si contrabbandava effettivamente di tutto, dagli alimentari al vino, al sale, al tabacco, ai materiali di costruzione, ma anche legname, animali vivi e così via. E spesso appunto gli alpigiani scambiavano i loro prodotti dell'Alpe tra Italia e Svizzera. Nel XX secolo si contrabbandava soprattutto caffè e sigarette, ma poi anche altro materiale, ma diciamo per lo più la merce andava dalla Svizzera verso l'Italia. Tranne però in certi periodi storici ben particolari, ad esempio per l'appunto durante la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, lì la gran parte della merce veniva dall'Italia verso la Svizzera, e allora si contrabbandava ad esempio riso, che in Svizzera era introvabile, ma anche farina, formaggio e altri alimentari, e li si scambiava soprattutto con il sale che in Svizzera si trovava abbastanza facilmente, mentre in Italia le saline erano tutte nel meridione, cioè nella parte occupata dagli alleati, mentre invece a nord, dove c'erano i tedeschi, i nazisti che avevano occupato il nord Italia, non si trovava il sale, che era fondamentale sia per cucinare che per la conservazione, diciamo, della carne, per fare il formaggio, eccetera. E quindi arrivava di contrabbando dalla Svizzera.
L'arco di tempo che abbraccia questa ricerca arriva fino a 1950, quindi in termini storici fino all'altro ieri erano vivi i nostri genitori o i nostri nonni, nel caso dei più giovani, in quegli anni. E com'è terminato? Come mai è finito questo contrabbando? È diventato qualcos'altro o è proprio un'attività che non esiste più?
Beh, in realtà non è terminato nel 1950, anzi il grosso boom del contrabbando è avvenuto poi nei due o tre decenni successivi, negli anni 60. Sì. Il contrabbando si praticava proprio in modo industriale, solo che per la Svizzera dopo il 1948 non era più realmente considerato contrabbando, ma si chiamava esportazione 2. Cioè era un modo di praticare il commercio legale, benché non percorresse le vie tradizionali dei fondovalli, ma andava attraverso i valichi alpini, le montagne, eccetera. Perché? Perché al di là della frontiera rimaneva contrabbando a tutti gli effetti, era illegale.
Che segno ha lasciato da un punto di vista culturale e storico in Valtellina e in Valposchiavo questo secolo e mezzo di contrabbando, che come lei ricordava partiva in realtà all'inizio da qualcosa che è anche difficile chiamare contrabbando, perché parliamo dello scambio di prodotti di sussistenza tra economie di sussistenza e di montagna, poi diventa qualcos'altro, arriva il caffè, le sigarette, poi lo ricordava il boom negli anni 60 e 70, io me lo ricordo, avevo un sacco di parenti ad Arzo che lo facevano come secondo lavoro praticamente, con un guardie ladri continuo che a tratti era quasi una commedia più che un dramma oramai. Ma culturalmente cosa rimane di tutto questo nel territorio?
Beh, bisogna dire che questo territorio che ho preso io sotto esame, cioè la Valtellina e la Valle di Poschiavo, sono molto molto particolari. Perché? Perché la Valtellina per tre secoli, e praticamente fino a Napoleone, faceva parte integrante della Repubblica delle Tre Leghe, degli odierni Grigioni, e quindi il confine tra la Valle di Poschiavo e la Valtellina fino a quel momento non era un confine nazionale, è diventato un confine nazionale proprio verso il 1800, ma i legami commerciali, sociali, anche familiari, continuavano ovviamente a persistere. E la Valle di Poschiavo ovviamente sia per conformazione geografica, che per lingua, che per cultura, che per gastronomia, che per parentela, è rivolta verso sud più che verso nord. Quindi questi legami continuavano, tanto più che nella fetta meridionale della Valle di Poschiavo c'è un pezzo di territorio che era a tutti gli effetti terra contesa per secoli. Gli svizzeri dicevano questo è Svizzera, gli italiani dicevano questa è Italia, e gli abitanti del luogo ne approfittavano dicendo, quando arrivavano i rappresentanti del fisco o del militare, dicevano ah ma no, noi siamo svizzeri o siamo italiani a seconda delle convenienze.
Sì.
Poi cosa è rimasto? Beh, è rimasta un'infinità di ricordi nelle famiglie della valle soprattutto, ma poi anche ricordi a volte anche drammatici, perché in certi periodi le guardie avevano un grilletto piuttosto facile, ci sono dozzine e dozzine le persone che hanno perso la vita praticando il contrabbando. Poi oggi se ne approfitta soprattutto perché diciamo i sentieri del contrabbando, il fenomeno tradizionale del contrabbando è diventato uno spunto per manifestazioni culturali, turistiche, anche culinarie legate al sentiero tra Viano e Tirano, ad esempio, ma anche altrove, sì.
La frontiera dalle uova d'oro, contrabbando di uomini e di merci tra la Valtellina e la Val Poschiavo, domani sera, domani pomeriggio dalle 17.30 a Soazza, al centro culturale, la presentazione del libro di Andrea Paganini con anche la presenza di Mirella Carbone. Io ringrazio Paganini per essere stato con noi, grazie mille, a risentirci a presto.
Grazie a voi, a presto.
It's the wrong time and the wrong place. charming. It's the wrong face. It's not his face, but it's a charming face, and it's all right with me. Well, it's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but it's a lovely smile, and it's all right. Strangely attracted to you. There's someone I tried so hard to forget. Don't you have someone you'd like to forget too? Oh, it's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips. And it's all right with me.
It's All Right With Me, e io con piacere sulle note di pianoforte di Susy Arioli. Apro anche il microfono 4, che dovrebbe, sì, è questo, si è acceso, e do il benvenuto alla nostra ospite per la rubrica delle 5.35 con qualche minuto di ritardo, Senza Vergogna. Chi ci ascolta già da un po' sa che Enrico Bianda ha avuto questa bizzarra idea di proporre a personaggi noti o meno noti, ma in questo caso direi possiamo dire personaggi noti della Svizzera italiana, di portarci... di pensare a dei brani che adorano, ma dei quali si sono vergognati o si vergognano tuttora. Salutiamo con piacere la direttrice del Liceo Lugano 1, Valeria Doratiotto Prinzi, che ho qui di fronte a me e ci ha portato due brani che tra poco ci sarà molto da dire. Buonasera e benvenuta.
Buongiorno a tutti. Sì, decisamente bizzarra l'email che Enrico Bianda ha spedito agli ospiti che hanno deciso poi di accettare. Il pezzo di quella mail è pubblicato sul vostro sito e recita: Senza Vergogna è uno spazio radiofonico in diretta durante il quale l'ospite racconta un suo inconfessabile segreto, l'amore incondizionato per un brano. Che si tratti di un brano di Baglioni, Spandau Ballet... E io mi sono fermata, ero in ufficio e dico, ma com'è Baglioni? Perché mi dovrei vergognare che io ascoltavo Claudio Baglioni? E allora ho la fortuna di avere nella mia squadra, insomma, i collaboratori di direzione. Il mio vice direttore è un diplomato in sassofono, laureato in storia e musicologia a Zurigo, è professore di musica nel mio liceo. Ho detto, senti un attimo Pietro, Soldini, vieni un attimo, ma secondo te di Baglioni bisogna vergognarsi che io ascoltavo Baglioni? Perché io non posso andare a questa trasmissione, perché per me non bisogna vergognarsi. E lui, che tiene un lavoro di maturità con i nostri allievi proprio sulla storia delle canzonette, no? Amore e gloria delle canzoni pop, ha cominciato a farmi un po' tutta una sua lezione, ma io ormai la mia testa era andata su questo concetto di vergogna. E devo dire che le parole di Bianda mi hanno, come direbbero oggi, sbloccato un ricordo, e improvvisamente nel mio ufficio, di fronte al mio vice direttore, io sono diventata rossa dalla vergogna, ma veramente rossa, perché mi sono ricordata nel 1988, a 14 anni, la canzone per cui io impazzivo e che cantavo a squarciagola nella mia camera.
E la sentiamo a questo punto. Non dico neanche come si chiama, tanto sono sicuro che il nostro pubblico la riconosce al volo. Già da queste tre note.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo. sia provincino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.
Io compirò il delitto di sfumare Massimo Ranieri in Perdere l'amore, pezzo bellissimo peraltro, mentre canta, cosa che non si dovrebbe mai fare in radio, ma è troppo interessante scoprire intanto perché Valeria Dorati Otto Prinzi ha scelto questa prima canzone come canzone della vergogna, perché lo dicevamo anche ascoltandola adesso dopo tanti anni, almeno io personalmente la trovo una canzone anche ben costruita dal punto di vista musicale, ben raccontata, ben cantata. Perché vergognarsi?
Perché la leggo appunto alla mia età di allora, quindi io avevo 14 anni, Festival di Sanremo, 1988, ed era l'anno in cui esplodeva il caso Jovanotti. Quindi io ho perfettamente la memoria di le compagne di classe che arrivavano impazzite per questo giovane che cantava in un modo completamente diverso, e avevano poster in camera e insomma se ne parlava, e quando mi chiedevano vero Valeria, no anche te Jovanotti, io sì, perché come potevo dire a 14 anni che io ero persa, no, per quest'uomo che fra l'altro ho scoperto oggi, perché sono andata a riguardare, allora aveva 37 anni Massimo Ranieri, a me sembrava già un cinquantenne, perché anche già la canzone, il testo lo dice, no? Questo argento che colora i capelli, quest'uomo che si strugge d'amore. E quindi quest'uomo che io vedevo come un uomo che soffriva, quindi lo idealizzavo come l'uomo che ogni, no? Certo. Il sogno di una vita, che cantava recitando, perché comunque c'è tutta la componente teatrale.
È vero.
Con una voce straordinaria, che si presentava vestito in smoking, che cantava. Poi, vabbè, io ero contenta perché aveva vinto intanto, quindi dicevo, vabbè, allora almeno non posso dire che mi piace pubblicamente fuori dalla mia cameretta, però posso dire che almeno qualcuno riconosce il valore. E quindi è tutto legato, questo senso di vergogna, alla percezione che gli altri hanno di te stesso. Quindi è il tema profondissimo della vergogna legato a quello che si è davvero in un'età come l'adolescenza,
certo,
e a quello che si indossa invece come maschera per essere quello che vogliono che gli altri tu sia. E devo dire che partendo da una così canzonetta e da una trasmissione che volutamente vuole essere, immagino, leggera, questo vostro inserto, penso che invece sia l'occasione per riflettere in profondità su questo senso della vergogna. E mi è venuta un'associazione di idee. Quando si parla di maschera si parla di Pirandello. Qui viene fuori il mio lato non da direttrice, ma la mia professione originaria, insegno italiano. Mm-hmm. E c'è un racconto che io ho sempre adorato, che si intitola La Carriola. E parla di un affermato professionista, un'autorità severa, un professore di diritto, avvocato, rispettato, che un giorno di fronte alla targa con tutti i suoi appellativi di fronte a casa sua, dove ha anche il suo studio, si chiede veramente chi è lui, qual è il suo spirito. E sente il peso di una vita che ha preso la forma che gli altri hanno voluto, una vita in cui lui non può indugiare nelle distrazioni, non può far vedere la fatica del peso dei suoi doveri professionali, perché da lui ci si attende sempre qualcosa di molto alto e di molto dignitoso. Una forma quindi che ha schiacciato la sua personalità. Lui entra in casa per l'ennesima volta con questa consapevolezza, però dentro di sé ha una valvola di sfogo, ha un atto liberatorio, e qui viene fuori tutta l'ironia pirandelliana che è meravigliosa. Arrivo a fare l'associazione di idee con le canzoni. Lui che cosa fa? Lui si chiude nello studio dove nessuno può disturbarlo, nella sua, perché è impegnato nell'altezza della sua professione, dove si rifugia anche una cagnolina di 11 anni, perché va lì perché ormai sa che è il luogo dove nessuno può disturbarla, come i figli di questo avvocato. E lui lì ha un colpo di genio, dice: io adesso voglio essere chi sono in maniera libera, in maniera beffarda, in maniera scherzosa, in maniera leggera. E che cosa fa? Fa appunto la carriola con la sua cagnolina, cioè prende le zampe posteriori di questa povero animaletto, mm-hmm, e le fa fare quegli 8 passi, quello che basta, e questo è il suo segreto inconfessabile, cioè è lo spazio all'interno del quale ognuno è quello che vuole essere senza vergogna. Ecco, sì, allora che il fatto di così avere un proprio brano, no, che dentro di sé ci rispecchia pienamente ma si tiene un po' segreto perché non corrisponde alla maschera che fuori ci hanno attribuito, e il fatto di trovarmi qui in radio a poterglielo dire.
Quindi
poterlo
non è più segreto, qui siamo, no, è un po', no, grande questa
stanzetta. Però adesso non ho più 14 anni e quindi penso di poterlo fare. Ecco.
Sentiamoci allora, adesso andiamo in un altro campionato, perché se perdere l'amore comunque difficilmente si può immaginare come una canzone brutta o scritta male. Davanti a Morandi, Ruggeri, Tozzi, si può dare di più, almeno dal punto di vista musicale siamo nel campo della banalità. Non voglio essere offensivo perché comunque sono dei grandi artisti, ma sentiamocene insieme un frammento intanto. Già da questo attacco.
In questa notte di venerdì, perché non dormi? Perché sei qui? Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di più. In questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può
Beh, io scherzavo prima dicendo che è un pezzo un po' banale, alla fine se lo riascolti non stavamo neanche, non eravamo neanche capaci di restare fermi con Valeria Dorotea Toprinsi qui. Pezzo storico, quantomeno, questo lo possiamo dire. Perché vergognarsene?
Ma perché dietro ci sta un po' il discorso che a me piaceva e anche un po' ancora adesso piace guardare Sanremo.
Ora, beh, non è in buona compagnia, immagino.
Sì. Però, ecco, sono quelle cose che non è che proprio uno le sbandiera, no? Nella
vero,
propria giornata, consuetudine, professione, così non è che dici, ah, hai visto ieri sera, magari Sanremo lo si commenta con i familiari, con i nipoti, con gli amici.
Adesso va molto anche questa cosa di creare delle chat apposite e in diretta commentare brano per brano.
Ecco, no, io sono troppo vintage, io Però ecco, io sento qui il bisogno di giustificarmi, nel senso che vorrei dire che cos'era quel Sanremo, a costo di sembrare appunto quella che guarda con sguardo nostalgico agli anni che furono. Allora, facciamo un po' di storia perché sono andata a ricostruirla grazie a questa trasmissione. Allora, nell'88, quando vinse Massimo Ranieri, era l'anno in cui Fiorella Mannoia cantava Le notti di maggio con musiche e testo di Ivano Fossati. Abbiamo poi nell'89 un periodo Mia Martini che canta Almeno tu nell'universo, e abbiamo nel 1990, quindi stiamo parlando proprio
i brividi a ripensare, ecco, a Almeno tu di Mia Martini,
ecco, abbiamo arrivato secondo perché vabbè, vinse Cocciante con Se stiamo insieme, secondo posto nel 1990 Renato Zero con Spalle al muro, quello che parla dei vecchi, che sì, insomma poesia,
sì.
E scusate, scusate, ma lì premio della critica Enzo Iannacci con La fotografia, che è una delle mie canzoni preferite. Quindi, ecco, seguire Sanremo voleva dire anche seguire quella musica lì, quegli autori lì, quel livello lì, con canzoni che poi ancora oggi, se le mettete alla radio, insomma, uno le ascolta. Quindi, ebbene sì, lo confesso, lo dico a un microfono della radio, guardo Sanremo, lo guardavo anche da adolescente, però ecco, vorrei contestualizzare, mettere qualche puntino sulla I.
E devo dire che questo è il posto giusto per ricordare comunque come quella musica, al di là della diversità generazionale che può avere con forme di comunicazione che sono arrivate dopo, come la trap, che adesso va tantissimo, però avesse qualcosa che anche io ho l'impressione che si sia un po' persa. Poi il discorso ovvio che ci si può ritorcere contro, siamo forse noi che ci ricordiamo i vecchi bei tempi andati perché eravamo molto giovani in quegli anni. E poi tutto è più bello quando lo si guarda da lontano, da un futuro ormai che ci ha portato alla maturità. Io a questa domanda non so rispondere, onestamente.
Ma io quello che le posso dire è che ho un ricordo di una gita scolastica fatta a Milano con i miei allievi che andavano a comprare dischi in vinile di autori o di canzoni che erano più dei miei anni che dei loro. Quindi
si canta ancora Azzurro sull'autobus quando si va in gita?
Non lo so, però si canta, no, quello che si canta insieme, sì. Ecco, ci sono delle cose che sono eterne.
Sì.
E quello che mi chiedo io, come fai a cantare insieme in una gita scolastica una canzone trap tutti insieme? Diventa un pochino
diventa
più
complicato.
Difficile, no? Quindi io ho, cioè, insomma, ogni tempo la sua chiave stilistica, ogni tempo, ecco, e poi ci sono quelle punte, quegli apici eterni che ritornano nel tempo e che poi collegano anche le generazioni, quindi...
Sì. Io ringrazio Valeria Doratiotto Prinzi, è stato un piacere averla qui di persona, e grazie, devo dire, anche a Enrico Bianda perché ci ha dato l'opportunità di fare un ragionamento molto più rotondo del solito intorno a questi brani. Grazie davvero.
Mi associo veramente anch'io ai ringraziamenti. Arrivederci.
With the best of all intentions, lounge around a poolside tiki bar, chatting with the wages of sin. And the bartender, whose name I really should know, said to me, Sam, today must be your lucky day. 'Cause that piece of work that just walked in would like to sponsor your next drink and I'll get it for you. But I've got one thing to say. You can't always walk on the sunny side of the street. Don't you pick up every penny that you see. We're all just animals, trying our damnedest to survive. Just 'cause you ain't paid yet, don't make it free. I said, that's nice, in a fortune cookie kind of way. I have a splash of soda and a triple pour of gin. He said, some people just don't know when to stop. But I see that you know right where to begin. Now with my drinking hand, I went to find my patroness. She was sitting in a booth all by herself. I said, I don't know what I've done to deserve this distinct pleasure, but I'd like to drink this drink to your good health. 'Cause I don't always walk on the sunny side of the street. I don't pick up every penny that I see, but I'm an animal and trying my damnedest to survive, and I appreciate your generosity. She said, appreciation's fine if you're in finance, but I had something more corporeal in mind. cause they don't make me like you on no factory line. You must have grown big as you are on a crawling bell and vine. And I got a whole bottle of what you're drinking, and it's an easy reach of my bed. If I learned one thing this whole time I've been living, she lit half a cigarette and said, you got to always walk on the sunny side of the street. You got to pick up every penny that you see. We're all just animals trying our damnedest to survive. You gotta take every opportunity. That metaphor is coming down right ubiquitous. Anyhow, I'm not categorically opposed to quick seduction, and you seem to have a hunger that could match my thirst. But even my little low standards of loving can call for an introduction first. She had a leopard print top and a snake skin purse, and she was pretty like a jackal. She said a name just like a curse. The next day I wasn't me anymore. The man I've always known just wasn't there. She turned me inside out. What I saw terrified me. She showed me a cabinet of dreams and it was bare. I went back to that spot every goddamn day till they gave me work just so I could pay my tab. But now I stand behind the bar watching all the happy people like rats who think they own the lab. I try to warn them, at least the ones that tip me well. I tell them any minute she might reappear. I try to teach them what Delilah taught me so hard. Some few listen, none of them hear. When I say you can't always walk on the sunny side of the street, don't you pick up every penny that you see. We're all just animals trying our damnedest to survive. Just cause you sell yourself when nothing don't make you free. Child, just cause you sell yourself when nothing don't make you free. Lord, just cause you sell yourself for nothing, it won't make you free.
Driftwood Soldier con Sunnyside, il brano che ci porta all'appuntamento quotidiano con l'editoriale Le Parole in Libertà. Yeah, yeah. Kappa in Libertà. Innanzitutto mi scuso perché in questo spazio editoriale parleremo ancora di Trump. Mi scuso perché immagino siate stufi come me di sentire ogni giorno le ultime stupidaggini dette dal presidente degli Stati Uniti più surreale di sempre. Però questa cosa che ho letto sul Post stamattina è troppo divertente per non ricamarci un po' sopra. L'ultima trampata è infatti la seguente. Il presidente ha detto che ordinerà al Dipartimento della Difesa americano di pubblicare tutto il materiale segreto in suo possesso sugli alieni. Vi dico perché questa cosa secondo me fa molto ridere. Il primo motivo è che, contrariamente a quanto creduto da una buona parte dei complottisti MAGA, il Dipartimento della Difesa in questi anni ha già più volte ribadito che non ha prove, non esistono prove di vita, velivoli o tecnologie extraterrestri sulla Terra, e nemmeno prove di eventuali insabbiamenti su presunti resti di mezzi o individui alieni che sarebbero stati trovati. Ci ricordiamo tutti la famigerata Area 51. Non è ben chiaro quindi come farà il Dipartimento della Difesa a pubblicare qualcosa che non ha e in cui non crede, a meno che non abbia mentito fino ad oggi anche al Presidente. Insomma, piuttosto irreale. Il secondo motivo è invece quel tipico atteggiamento di Trump, ma dobbiamo dirlo anche di una buona parte degli statunitensi, per cui gli Stati Uniti non sono percepiti solo come il centro del mondo, ma proprio come il mondo. Lo si vede nei film di fantascienza, lo si vede in letteratura fantascientifica. Quando gli alieni invadono il mondo, che siano buoni o cattivi, finiscono sempre, chissà perché, in Arizona, nel Nevada, nel deserto del Texas o da quelle parti lì. Ora, se io fossi nei panni di un alieno proveniente da un pianeta lontano qualche centinaio di anni luce, perché mai dovrei atterrare sempre negli Stati Uniti? Tra l'altro, non è che siano particolarmente attrattivi dall'alto rispetto ad altri luoghi. Potrei scegliere l'Africa, per esempio, o la Siberia, o l'Isola di Pasqua, o la Capriasca, perché no? Una bella astronave luccicante parcheggiata nel campo sportivo di Tesserete. L'atteggiamento usacentrico di Trump ricorda un po' quei cartoni animati giapponesi degli anni 70 e 80, quelli coi robottoni che difendevano il mondo dagli alieni. Goldrake, Mazinga, Gigrobot, so se vi ricordate. Quelli erano tutti, ovviamente, ambientati in Giappone. E guarda un po', gli alieni ce l'avevano sempre tantissimo proprio col Giappone, non si sa bene perché. E quando il robottone salvava il Giappone, il fatto che incidentalmente salvasse anche il mondo era quasi marginale, un effetto collaterale. Cosa che si spiega ovviamente col fatto che quei prodotti nascessero per il mercato interno giapponese. Ecco, Trump con la sua ultima trampata sugli alieni mi ricorda un po' quel tipo di visione lì. E allora vi voglio salutare in leggerezza, visto che siamo anche a venerdì, e visto che il carnevale, parlavamo di Tesserete, a Tesserete è in pieno svolgimento. Un'idea per un costume dell'ultimo momento. Proviamo a vestirci magari come un Trump Actarus, una bella tutina rossa attillatissima, un'inguardabile parrucca con ciuffo arancione e poi mettetevi alla guida del vostro MAGA robot di gomma piuma e infilatevi nel corteo con risate assicurate.
En la calle, en el colchón, en la lumbre, en la espesura. A veces en la locura, en los gritos del abasto, en la paz de tu hermosura. A veces, cuando logro sobrevivir al domingo que rara vez florece, a veces, cuando el mundo pide paz, a veces, casi siempre. Dicha y la fortuna, a veces en las arrugas, en las pupilas baldías, en mi cuarto sin pintura. A veces, cuando no hago más que renunciar, cuando todo se detiene. Queda solo el resto, a veces, casi siempre. Por el sol hasta el poniente. cuando vuelvo a creer, a veces, casi siempre. Seguro pienso en ti.
Musicista architetto Miguel de Genova, argentino, che a Barcellona ha fondato gli Otros Aires insieme a Hugo Satorre al bandoneon. Questa era A Veces. C'è la virgola.
K.
Il consiglio di oggi ci porta in pieno Oceano Atlantico Meridionale, a metà strada tra Sudafrica e Argentina, in una delle isole più irraggiungibili del mondo, ovvero Tristan da Cunha. Alessandro Bertoglio ha incontrato il regista di un film insolito, ambientato proprio su questo piccolo vulcano che spunta in mezzo all'oceano. Il film, che è svizzero, si intitola Tristan Forever e la regia è di Tobias Nolle. Sentiamo.
Un'isola remota, abitata da meno di 250 persone, raggiungibile solo via nave con un viaggio non facile di 5-6 giorni da Città del Capo. Nessun porto, niente aeroporto, soltanto natura, animali, case, albe e tramonti mozzafiato. Questa è Tristan da Cunha, unica isola abitata dell'arcipelago omonimo, situato nel mezzo dell'Atlantico, lontano da tutto e da tutti. Qui un medico parigino, dopo aver visitato l'isola diverse volte e dopo essere rimasto in contatto con un pescatore locale, decide di trasferirsi definitivamente. Lui è Laurent Bonardeau e il film che racconta questa scelta di vita si intitola Tristan Forever, che ha realizzato insieme al regista Tobias Nolle. È uno dei pochi film svizzeri presenti quest'anno alla Berlinale, uno di quelli che ha convinto il pubblico della sezione Panorama. Ma come è nata l'idea di questo film?
I was contacted by Jean de Foret, who was the French co-producer.
Sono stato contattato da Jean de Foret, che era il coproduttore francese di Alois, un film di finzione che ho realizzato. E lui mi ha parlato di Laurent Bonardeau, il dottore, e della sua affascinazione per l'isola Tristan da Cunha. Loro stavano pensando di realizzare un film e cercavano un regista, se io fossi stato interessato. Io stavo preparando un altro film e ho pensato, beh, potrebbe essere interessante. Allora ho cercato il luogo in Google Maps, zoomando e zoomando. Ho visto l'isola e ho pensato, mio Dio, non ho mai sentito parlare di questo posto e qualcuno mi ha chiesto di andarci. Nessun aeroporto, lontano da tutto. Poi ho incontrato Laurent e sono rimasto molto affascinato dal suo carattere. Se lui non fosse la persona che è, probabilmente non avrei realizzato il progetto. Lui ha anche una vena molto artistica, interessato alla letteratura e al cinema. È stato divertente e interessante e abbiamo deciso di provare a realizzare un film sulla sua storia.
Tristan Forever è costruito con immagini bellissime, ma quali sono state le sfide da affrontare per realizzarlo? Perché penso che non abbiate avuto a disposizione una troupe molto numerosa.
In realtà, la vera troupe ero solo io, ho diretto, ho anche fatto le riprese. Avevo con me Linus Riser come assistente alla macchina da presa. Lui ha fatto la messa a fuoco, ha curato il suono e pilotava il drone ed era anche una specie di assistente alla regia. Poi, naturalmente, abbiamo avuto Laurent a livello creativo per discutere di queste cose. E poi gli isolani davano una mano, aiutavano con l'audio, ad esempio, anche perché è molto difficile trovare posto sulla nave, quella su cui eravamo noi, può ospitare solo 13-15 persone, quindi non potevo avere una troupe molto numerosa.
Laurent Bonardeau è una persona molto curiosa. Si è perso più volte sull'isola, ha bruciato la sua casa,
Ora continua a vivere lì o è ritornato a Parigi?
No, he's now back to Paris, yeah.
No, adesso è tornato a Parigi, ma ci tornerà di nuovo. E posso capire, a Tristan lo hanno accettato, avrebbe potuto vivere lì, ma sentiva che non era il momento giusto, o alla fine, semplicemente, non ha preso la decisione di restare. Penso che ora provi sentimenti contrastanti, non c'è bisogno che lui sia lì, ma l'isola è sempre nei suoi pensieri. È come la sua via di fuga, dove può rifugiarsi quando ne sente il bisogno.
Ho letto nel film una ricerca, un bisogno, una via di fuga dalla società moderna.
Yes, of course. I mean, it's a tiny place. It's the most isolated.
Eh sì, certo. Voglio dire, è un posto minuscolo. È l'isola abitata più isolata al mondo. Naturalmente c'è il desiderio di fuggire dal mondo completamente globalizzato in cui viviamo per andare in una comunità così piccola. E poi c'è l'aspetto storico di Tristan da Cunha, perché nel 1961 il vulcano dell'isola eruttò e l'intera comunità fu evacuata in Inghilterra. Per loro era come un viaggio di 100 anni nel futuro, perché all'improvviso avevano tutto, lavatrici, automobili, televisione. E allora rimasero lì, hanno trovato lavoro, ma dopo 2 anni si sono riuniti per votare se volessero tornare su questa piccola isola. E il 99% di loro era d'accordo. Ecco, questo film parla di questo contrasto, attraverso Loran, ma anche attraverso quella comunità del passato che ha intrapreso il viaggio verso il mondo moderno.
Tristan Forever non è un documentario canonico, c'è anche una piccola parte di finzione.
Yeah, it's a complete mix of documentary and fiction.
Sì, è davvero un mix completo di documentario e finzione. E quando ho girato il film non ci ho pensato molto. Io sono un regista di film di finzione e ho trovato molto interessante mescolare questi due stili, anche per creare quella sensazione che si prova quando si guarda il film, fino magari a chiedersi se quest'isola esiste davvero o è frutto dell'immaginazione di Loran. Ma ora che il film è finito, quando partecipi al festival, devi assegnargli una classificazione, visto che ibrido non esiste. Quindi, docufiction, perché mescola i due generi.
It mixes the two genres, yeah.
Join a dance.
Norma Winston con Dave Holland, Will You Walk, il titolo di questo brano. Siamo arrivati, Will You Walk a Little Faster, chiedo scusa, mancava un pezzo del titolo. Siamo arrivati all'appuntamento di oggi con K e Spalla e ritroviamo, e per me è sempre un grande piacere, l'amico e collega di tanti anni Roberto Antonini, giornalista RSI e tante altre cose, oggi editorialista anche per K. Grazie mille Roberto, ben ritrovato.
Beh, no, grazie a voi, buonasera a tutti.
Buonasera, allora oggi il tema che tu hai scelto è scottante per il mondo accademico, per la schiera foltissima di quanti per decenni hanno seguito le tracce di insegnamento, hanno letto i libri di Noam Chomsky, ovvero i rapporti tra il più celebre dei linguisti e intellettuali americani e Jeffrey Epstein, il finanziere imprenditore che sappiamo morto suicida, condannato per crimini sessuali, traffico di minorenni, insomma il mostro del XXI secolo. E da dove partiamo?
Allora sì, beh, partiamo dai file, dai famosi file del caso Epstein. Si sa che tra questi nomi, si sa oramai, ci sono nomi molto noti, tra cui Noam Chomsky, no? Grandissimo intellettuale, forse il più noto intellettuale al mondo, ha creato questa relazione. I file sono tra l'altro accessibili a tutti, si può andare su internet e li si trovano, perlomeno quelli desecretati. E dunque uno shock per tanti seguaci, per tante persone che pensavano effettivamente, e che pensano ancora probabilmente tuttora, che lui sia una sorta di maître à penser, un fulmine a ciel sereno per certi versi, perché si poteva sospettare di tanti, ma proprio di Chomsky molto difficile, no? Era un po' il dissidente numero uno americano, acerrimo nemico dei potenti, era contro gli abusi di potere, disuguaglianze sociali, eccetera, eccetera, era sempre molto presente nel dibattito politico. E invece questi potenti che lui criticava in realtà li frequentava. Ecco, questo è dunque un po' la sostanza di quanto è successo.
Tu tra l'altro Chomsky l'hai conosciuto anche personalmente, io guardavo oggi, ci sono diversi materiali ancora sul nostro sito, basta cercatelo da casa eventualmente, Antonini Chomsky, e trovate degli incontri, degli approfondimenti molto interessanti. E che tipo di rapporti intrattenevano Chomsky e Epstein, cosa sappiamo di questo?
Sì, così, allora per riprendere quello che dicevi, credo che questa cosa comunque non cambia la solidità intellettuale di quello che è stato forse il più grande linguista del secolo scorso e anche dell'inizio di questo secolo, e un grande analista politico, ecco, non cambia. Però naturalmente ci si può porre delle domande legittime. Dunque i file sono stati pubblicati negli ultimi mesi. E l'incontro, loro da questi fatti si capisce che l'incontro con Chomsky, tra Epstein e Chomsky, risale al 2017, dunque 9 anni dopo la prima condanna di Epstein, o Epstein, pronunciamolo all'americana, Epstein, per traffico di minorenni, ragazze e ragazze, insomma dei minorenni. Aveva scontato dunque nel 2008 13 mesi di prigione, dunque già si sapeva, anche se l'attuale moglie di Chomsky afferma che loro non erano al corrente, né lei dunque né il marito. Allora nei file c'è traccia di numerosi scambi di email, di anche una lettera in cui il linguista afferma di considerare Epstein un amico molto apprezzato e una fonte regolare di scambio intellettuale e stimoli. Vi sono degli inviti a trascorrere le vacanze nell'appartamento di Epstein a New York, anche nei Caraibi, ma qui, contrariamente a quanto è stato detto all'inizio, i coniugi Chomsky apparentemente non sono mai stati. Ma forse il messaggio più sorprendente, almeno per me, anche un po' sconvolgente, è quanto il linguista scrive in una lettera al finanziere in seguito alle recenti accuse che i media gli muovono per lo sfruttamento sessuale delle donne, che poi porteranno al suo arresto nel 2019. Ecco, Chomsky scrive questo: il modo migliore per procedere è ignorare le critiche, cioè particolarmente vero con l'isteria che si è sviluppata sugli abusi sulle donne, che ha raggiunto il punto che persino mettere in discussione un'accusa è un crimine peggiore dell'omicidio. Ecco, bisogna dire che sono cose abbastanza scioccanti. Poi c'è l'aspetto finanziario, qui c'è solo traccia di un versamento di $20,000, del tutto legale, perché Epstein aveva chiesto dei consigli per un concorso di linguistica. E poi un'altra vicenda molto complicata, è riuscito a aiutare Chomsky a sbloccare 200 $100,000 che erano su un conto pensione. Ecco qua, è un po' complicato, comunque non è così importante.
Sì, no, infatti è più importante come dire, la parte morale che quella bancaria. Come si difende Chomsky? Non sembra negare comunque la sua amicizia con Epstein.
Sì, ecco Marco, dunque, quello che bisogna dire è che...
Pronto?
Non ha potuto rispondere. Sì, pronto.
Ecco, abbiamo perso solo un pezzo. Quello che si può dire,
sì, scusami. Appunto, dicevo, sì, ecco, appunto, essendo molto anziano Chomsky, non ha potuto rispondere, ma per la semplice ragione che lui ha avuto un ictus qualche anno fa e da allora non parla e non scrive più. Dunque è la moglie Valeria che ha risposto, ha ammesso l'errore. Lei dice che è un errore di valutazione, dice che Noam Chomsky, dunque il marito, ha il difetto di credere nella buona fede delle persone, che i suoi rapporti con Epstein non avevano nulla a che fare con la condotta criminale del finanziere e che era per loro una sorta di filantropo, eccetera, eccetera. Dice di rendersi conto ora che Chomsky è stato utilizzato per riparare la reputazione di Epstein, che ora lei e suo marito sono sconvolti. Ecco, questa è la posizione che ha preso scrivendo una lettera.
Però te convince poco.
Allora, no, non è totalmente convincente, perché Chomsky avrebbe potuto certamente informarsi sui trascorsi e le attività di Epstein. Di nuovo, 9 anni dopo non se n'era accorto, è quello che dicono, ma bastava una verifica su Google e avrebbe scoperto. Poi Chomsky è uno che è molto pratico delle nuove tecnologie, sicuramente non avrebbe avuto problemi. Dunque, c'è anche da aggiungere, tra le tante cose che sono emerse, che proprio attraverso Epstein lui ha conosciuto altre personalità molto discutibili, una su tutte Steve Bannon, che è stato il protagonista della vittoria di Trump nel 2016, sì. Personalità molto legata all'estrema destra. Dunque ci sono molte contraddizioni. Lui ha passato la vita a denunciare capitale, potere, mercificazione, tutte queste cose qua. Il paradosso è dunque che lo stesso Chomsky è stato cooptato nel mondo che lui ha sempre denunciato. E direi una grande lezione che per certi versi, un po' paradossalmente, dà ragione alle teorie di Chomsky, no? Lui in effetti ha studiato La fabbrica del consenso, un famoso libro, ha decostruito tutti questi sistemi di potere finanziario, politico e mediatico, ma ne è entrato a far parte, perché il sistema in fondo, che è una cosa che lui stesso ci ha insegnato, non ha bisogno di lottare contro chi lo critica, contro i giornalisti. Cosa fa? Li integra, li blandisce, li invita a cena, crea un humus in cui la complicità diventa naturale e spontanea. Dunque, paradossalmente, possiamo dire che questa vicenda, triste per certi versi, conferma che Chomsky aveva ragione.
È un po' desolante il panorama. Io ti saluterei con una battuta, Bobo, però se il sistema è così efficace nell'integrare, nel cooptare un Noam Chomsky, mi chiedo che possibilità ci sia di rimanere giornalisti indipendenti per noi. Non saprei
certo,
bene come fare.
Io credo che...
Forse non siamo abbastanza importanti.
No, non credo, non è generalizzabile, ma sicuramente una cosa importante che ci insegna questa cosa qua è che se ci sono degli intellettuali, ci sono dei mentori che sono sicuramente delle persone che hanno molto da insegnarci, ecco, però bisogna prendere sempre le distanze, sì. Non credere all'immagine candida di una purezza di queste persone, no? Impariamo dalle loro teorie, va bene, ma non oltre, sì. Con una battuta possiamo dire... facciamo quello che dicono, ma non facciamo quello che fanno. Ecco.
Sì, sì, questo vale per tutto. Poi il dibattito si è allargato negli anni scorsi anche all'arte, agli artisti magari che avevano precedenti criminali, al fatto che comunque l'arte vada divisa dall'uomo. Potremmo dire che vale la stessa cosa anche per le teorie politiche e per il pensiero filosofico.
Assolutamente, sì. Pensiamo a alcuni grandi personaggi della letteratura come Céline, per esempio, no? Che era filonazista, però grandissimo scrittore. Dunque bisognerà considerare questo insegnamento in quest'ottica.
Grazie Roberto, a risentirci a presto, un abbraccio.
Grazie Marco Pagani, grazie a tutti.
Lasciamo in sottofondo per un attimo One Life to Live dei Soul Jazz Orchestra, che ci accompagna fino alle 18.30 all'appuntamento con Modem. Da Marco Pagani e dalla redazione di K un ringraziamento per essere stati con noi e un augurio di buon fine settimana e buon carnevale per chi va dalle parti di Tesserete.